La domenica popolare con i nostrani del Ticino. I prodotti locali di Migros. nostranidelticino.ch.
Rieccoci, un cordiale saluto da Antonio Bolzani e buona domenica. Rieccoci con la seconda parte della Domenica Popolare. Qualcuno mi ha scritto allo 076 321 1113, allora ricordo il libro su cui ci siamo soffermati nella prima parte, il libro Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée, un bel volume edito da Casa Grande di Lorenzo Sganzini, che abbiamo avuto appunto ospite alle 9:30, sui 90 anni dell'OSI, la nostra gloriosa e blasonata orchestra della Svizzera italiana, e soprattutto questo racconto con uno sguardo molto personale sui 90 anni appunto dell'OSI, la scelta dei musicisti, la prima donna entrata in organico, i direttori, le prove, i concerti, l'organizzazione, le sale, la qualità del suono, i significati del silenzio. Insomma, Lorenzo Sganzini è stato invitato a seguire per un anno l'orchestra della Svizzera italiana e ha raccontato la storia dietro le quinte di un'importante formazione fra concerti, viaggi e incontri con grandi personalità della musica classica, un libro di personaggi, un racconto di personaggi ma anche di tanti luoghi, come ovviamente i nostri studi della radio, gloriosi studi di Lugano Besso. Allora, in questa seconda parte parleremo di un altro volume, avremo due storici, Rosario Talarico e Gianni Tavarini, che verranno a trovarci qui in studio a Comano, e beh, loro hanno scritto un importante manuale, Il Ticino nella storia, preziosissimo per gli allievi e gli studenti delle scuole della Svizzera italiana, ma anche credo estremamente interessante per tutti noi, insomma, che ci interessiamo alla storia o che siamo curiosi di sapere la storia del Ticino, della Svizzera italiana. Ed è un libro davvero che contiene molte molte interessanti informazioni. Fra pochissimo andiamo con la musica, ora Enzo Iannacci ci vuole orecchio.
Continua a girare, sì, ma la base va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può stonare, non si può sbagliare. Perché?
Perché ci vuole orecchio.
Più suonare, l'orchestra è ormai quattro battute dopo, i fiati hanno già fatto il loro gioco, anche il sassofono va via in gola e lascia fare, e noi come dei pirla qui a provare, ma con l'orchestra non si può sbagliare. Perché?
Perché? Perché ci vuole orecchio.
Ci vuole orecchio.
bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose, bisogna avere orecchio. Chi ha perso il ritmo si deve ritirare, non c'è più posto per chi sa far da solo. Due note, un si bemolle fuori luogo, vietato di fermarsi anche a respirare, che qui la base continua a girare. Chi non sa stare al tempo, prego andare. Perché?
Perché? Perché, perché ci vuole orecchio. Bisogna avere il pacco immerso, immerso dentro al secchio, bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose, ci vuole orecchio.
Per fare un manuale di storia ci vogliono invece molte conoscenze, diverse competenze e soprattutto anche un'esperienza, quella che hanno Rosario Talarico e Gianni Tavarini, già docenti di storia, storici. Entrambi hanno realizzato un libro che è importante, credo, per tutti noi, ma è importante e soprattutto prezioso per gli allievi, gli studenti delle nostre scuole, Il Ticino nella storia, edito da Armando Dadò, con la prefazione di Orazio Martinetti. E beh, un libro corposo, sostanzioso, ricco di un'infinità di informazioni, che nasce, Rosario Talarico, da una scommessa. Allora, io quando vedo un libro di questo tipo mi chiedo da dove si parte.
Allora, sì, buongiorno.
Buongiorno e benvenuti, buongiorno, entrambi, sì. Gianni Tavarini e Rosario Talarico, buongiorno e benvenuti.
Grazie dell'invito. Ma nasce da una scommessa, la scommessa è legata anche alla lunga esperienza professionale che noi due, Gianni e io, abbiamo condiviso, e abbiamo anche ritenuto che l'impresa di fare una sintesi di una storia del Canton Ticino che partisse dall'età dei Bagliaggi, anche se quel capitolo era un capitolo introduttivo, tanto per mettere qualche base di riflessione per vedere l'evoluzione, fino a diversi temi legati all'attualità, ecco, questa è stata una scommessa di non poco conto, anche perché in realtà noi questo libro non l'abbiamo concepito come un manuale destinato alle scuole, ma come un tentativo di una opera di sintesi di carattere divulgativo. Ecco, ci interessava che la storia del cantone, e questa sintesi è il frutto di tantissime ricerche storiografiche che abbiamo consultato, probabilmente ne abbiamo anche tralasciate diverse perché il lavoro era anche molto, molto importante. Ecco, la nostra scommessa era questa: riuscire a portare una sintesi snella, agevole. In realtà poi la quantità di pagine non testimonia che siamo riusciti ad andare in quella direzione, ma riteniamo anche che il libro possa essere anche letto per parti, ecco, e quindi uno
e non
può...
soprattutto soltanto per le scuole.
E non soltanto per le scuole, in questo senso non è un manuale. Noi avevamo lavorato con altri colleghi ad un manuale che si intitolava La Svizzera nella storia, e questo richiama un po' quel titolo, ecco.
Sì.
Ma questo però è un'opera diversa, cioè in questo testo non vi sono schede didattiche, non vi sono esercizi, non vi sono esemplificazioni pensate per i giovani. Poi qualcuno a scuola, qualche docente, se lo ritiene interessante, alcune parti delle immagini, dei documenti,
potrà farne uso.
Li può usare senz'altro.
Ecco, Rosario Talarico, quando si scrive un libro di storia di questo tipo, quanto c'è di soggettivo e quanto invece di oggettivo? Credo che il confine sia sempre piuttosto labile.
Ma diciamo che da storici noi cerchiamo di lavorare, evidentemente siamo persone che hanno fatto degli studi, che vivono in una società, che hanno anche delle proprie idee e una visione, ecco, di queste cose. Però noi abbiamo anche lavorato studiando il passato. Nelle nostre biografie vi è anche la ricerca, ecco, non solamente la divulgazione. E evidentemente da questo punto di vista lo sguardo che noi gettiamo sul passato è uno sguardo che deriva anche dal nostro presente, dal presente in cui viviamo, è uno sguardo che deriva anche dalle nostre personali biografie, ma dobbiamo assolutamente essere attenti a tenere quella distanza che lo studio le richiede, assolutamente.
Gianni Tavarini, beh, lo sguardo è spesso oggi inevitabilmente sul presente, sull'attualità, qui invece c'è tanto passato. Che Ticino esce dal vostro libro, guardando al passato? Se dovesse riassumere il Ticino del passato a chi non conosce nulla del nostro territorio.
Allora, nella scommessa di cui si parlava prima e nelle discussioni che abbiamo fatto con Rosario, la novità, se così si può parlare di novità, credo che consista nel fatto che questo testo ha come ambizione quello di recuperare alcuni anni della storia del Canton Ticino, grosso modo dagli anni 80 del secolo scorso fino ad oggi, di cui non abbiamo ancora una sintesi ragionata definitiva. Quindi questo spiega anche perché, dal punto di vista proprio, se vogliamo dire, del numero delle pagine, l'aspetto legato, diciamo, alla contemporaneità è molto presente. Per rispondere alla sua domanda, il Ticino dai Bagliaggi fino alla fine dell'Ottocento è un Ticino che viene raccontato sulla base di una storiografia ormai, a nostro modo di vedere, già fortemente conosciuta.
Inflazionata.
Soprattutto per l'Ottocento, direi, inflazionata, un po' meno per quel che riguarda l'epoca dei Bagliaggi. E quindi noi abbiamo cercato di, come dire, fare una sintesi il più possibile, tra virgolette, veloce, riproponendo però quei nodi fondamentali della storia del Ticino che hanno caratterizzato in modo particolare l'Ottocento e quindi, diciamo, la costruzione di un Ticino premoderno attraverso quelle che ormai sono, credo, molto conosciute, le rivalità tra i due grandi partiti storici, che sono quello conservatore e quello liberale, attraverso anche una politica estremamente violenta, aggressiva, che ha caratterizzato tutta la storia dell'Ottocento, mentre per quel che riguarda, diciamo, il Ticino non ancora ticinese, ma solo svizzero, cioè dopo diciamo, la battaglia di Marignano, per fare un punto di riferimento conosciuto, lì abbiamo cercato di mettere in evidenza come l'epoca dei Bagliaggi è stata un'epoca che ha avuto dei vantaggi, che sono quelli soprattutto di aver sottratto la Svizzera, o meglio il territorio ticinese e svizzero, alle grandi competizioni belliche che nel frattempo si erano sviluppate in Europa, ma ha anche comportato un affrazionamento estremamente forte del territorio ticinese, rendendo praticamente gli abitanti dei singoli Bagliaggi estranei gli uni agli altri, il che poi ha creato tutta quella grande difficoltà sul piano sia delle relazioni politiche, sia della costruzione di un'identità, sia di una comunicazione che mettesse in relazione alle varie parti del cantone le difficoltà di fondo dell'Ottocento.
Beh, c'è un capitolo, il primo inevitabilmente, sui Bagliaggi.
Esatto.
E non poteva essere altro. E poi tutto il resto dal 1803 in avanti. Quindi l'atto di mediazione che istituisce la nascita del Canton Ticino, il Gran Consiglio esprime la sua gratitudine a Napoleone, insomma è tutto il resto dal 1803 fino al 2026. Tavarini, so che per voi è difficile fare delle classifiche, fare delle graduatorie, ma possiamo dire che ci sono momenti più importanti e momenti meno importanti? Perché poi alla fine anche voi storici dovete scegliere cosa mettere e cosa non mettere. Ma cosa mettere un po' meno?
Ma sicuramente ci sono fatti considerati più importanti e fatti considerati meno importanti, però bisogna fare una premessa, a mio modo di vedere. Fatti più importanti o fatti meno importanti a seconda dell'ottica, dell'orientamento e del tipo di storia che uno vuole scrivere.
Sì.
Cioè, se io voglio scrivere qualcosa sulla storia materiale o voglio scrivere qualcosa sulla storia del movimento, tra virgolette, operaio, evidentemente ci saranno dei passaggi, ci saranno dei problemi, ci saranno, come dire, dei movimenti che saranno fondamentali per sottolineare quel tipo di orientamento, mentre in una storia di carattere generale, invece, quegli stessi avvenimenti sono magari trascurati o addirittura del tutto dimenticati. Quindi qui in questa storia ci sono sicuramente dei nodi fondamentali, no? Il primo evidentemente è il fatto che le terre ticinesi diventino svizzere, quindi a partire dal 1500. Il secondo è che il 1803, no?
Beh, la svolta.
È la svolta radicale.
È la svolta radicale.
E qui bisogna riconoscere che il Ticino, come in molti altri, casi, deve la sua, tra virgolette, costruzione dello Stato a fattori esterni. Perché se non ci fosse stato Napoleone, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. Altro nodo fondamentale è il cambiamento, diciamo così, di prospettiva politica elettorale che avviene alla fine dell'Ottocento. Il Ticino diventa il primo cantone in cui le elezioni avvengono secondo il sistema di tipo proporzionale. Per salire al Novecento, poi ci sono altri evidentemente nodi fondamentali. Evidentemente la Seconda Guerra Mondiale è fuori discussione. Prima della Seconda Guerra Mondiale il grande dibattito che in Ticino si svolge pro o contro il fascismo in Italia, e nella seconda parte evidentemente il Ticino, come la Svizzera, dipende molto di più dai grandi cambiamenti che avvengono a livello internazionale, direi a partire dagli anni 70 con la prima grande crisi dell'OPEC, su fino alla nascita dell'Unione Europea, con tutto quello che poi ne segue, insomma.
Beh, poi Tavarini è anche il Ticino dei grandi lavori, delle grandi infrastrutture ferroviarie e stradali. Beh, direi che è un nodo centrale quello,
cioè,
insomma,
la costruzione
della
del Ticino
storia,
moderno,
certo.
Passa, direi, dagli anni 47 fino agli anni, diciamo, 70-80, attraverso questo boom economico di cui le infrastrutture sono l'elemento centrale, fuori discussione.
Allora, Talarico, immigrazione italiana e xenofobia, corsi e ricorsi storici, mi verrebbe da dire. Il boom economico è sostenuto da una forte immigrazione, soprattutto proveniente dall'Italia meridionale, ritenuta dallo stesso Consiglio federale oramai insostituibile per l'economia svizzera. Però, bene ma non benissimo, insomma, qualche problema c'è stato.
Sì,
beh, e lo raccontate.
Sì, lo raccontiamo, diciamo, il tema il discorso delle migrazioni è un discorso che fa da sfondo, diciamo,
esatto,
la storia del nostro cantone, fa da sfondo
Ticino.
La storia anche di tanti altri paesi, per carità,
sì.
Quindi è chiaro che poi, lavorando sul Ticino, noi ci siamo anche concentrati sulle specificità di un fenomeno che però, come ho detto, è un fenomeno più generale. Allora, noi abbiamo, come dire, sappiamo che sulla storia delle migrazioni la storiografia è una storia che è stata scritta in lungo e in largo, con delle opere che sono ancora oggi dei punti di riferimento fondamentali. È chiaro che a un certo punto vi è uno snodo importante che si lega anche a sviluppi economici, socio-economici altrettanto importanti, che è quello che fa sì che il Ticino diventi una terra di accoglienza e non è più solamente una terra di emigrazione. E allora mi rallaccio a quanto diceva Gianni prima, in questa classifica dei fatti importanti sicuramente il dopoguerra, gli anni 60 sono anni importanti che vedono giungere in Ticino una manodopera. In realtà la manodopera italiana, soprattutto italiana, in Ticino era già presente agli inizi
prima,
del Novecento.
Certo, ricordiamo,
se
la
pensiamo
galleria,
alla galleria della aperta nel 1882 addirittura, ecco, anzi lì abbiamo il paradosso che si pensava che quell'impresa ferroviaria potesse creare occasioni di lavoro per i ticinesi, in realtà i ticinesi se ne andavano altrove e qui veniva un altro tipo di manodopera, soprattutto italiana. Ecco, il momento delle grandi infrastrutture legate al grandissimo sviluppo economico è anche questo un momento di immigrazione. È però è un tema estremamente interessante, anche perché è il periodo in cui incominciano anche a manifestarsi, lei parlava prima di xenofobia,
sì.
Direi ecco un tratto che ancora oggi, anzi oggi si potrebbe dire che da questo punto di vista abbiamo anche delle accelerazioni in questo senso.
Soprattutto il discorso sui sovranismi.
Certo, E poi anche il tipo di accoglienza, c'è tutta la pagina che non è solo ticinese, ci mancherebbe per esempio degli stagionali, no? E quindi una politica di accoglienza che però è molto pensata anche per evitare delle forme di integrazione che poi non si volevano evidentemente garantire.
Ecco perché sullo sfondo, scorrendo le pagine del vostro libro, Il Ticino nella storia, appunto dei due storici Rosario Talarico e Gianni Tavarini, abbiamo detto del boom economico del dopoguerra, delle importanti costruzioni stradali e ferroviarie, quindi le infrastrutture, c'è però sempre anche il rapporto fra il Ticino e il resto della Svizzera, il Ticino e l'Italia, quindi un Ticino che inevitabilmente ha dei rapporti anche fuori dai propri confini. Talarico.
Sì, evidentemente nessun paese vive isolato nella sua storia. La storia è evidentemente una narrazione di rapporti con l'altro, con ciò che avviene oltre Gottardo, ma per noi, anche la nostra identità è influenzata evidentemente da questo rapporto privilegiato con l'Italia, che però si muove anche a fasi alterne. Ci sono dei momenti in cui i rapporti sono distesi, sono positivi, ad altri, non vorrei adesso anch'io parlare di Tramontana che forse è un po' fuori, però è un altro esempio in cui i rapporti sono invece molto più difficili e molto più tesi. È chiaro che nel momento in cui si vanno a costruire
alti e bassi nei nostri rapporti con l'Italia.
E noi abbiamo cercato di identificare alcuni di questi momenti nelle parti in cui abbiamo sviluppato anche questa storia.
Allora, tra i capitoli importanti, Gianni Tavarini, un capitolo dedicato, un tema dedicato alla scuola pubblica ticinese. In Ticino c'è una scuola, c'è stata una scuola e da lì sono passati tutti.
Sì, beh, certo.
Siete passati anche voi come allievi e come docenti.
Certo, certo. Beh, ci sembrava giusto introdurre un capitolo specifico sulla scuola. Come lei avrà sicuramente visto, il libro è diviso in due parti molto distinte, no? C'è una parte cronologica che parte appunto dai bagliaggi e poi c'è una parte che chiamiamo tematica in cui si è deciso, e qui anche con una certa, non dico difficoltà, ma dopo evidentemente discussioni, cosa mettiamo, cosa non mettiamo, quali sono i capitoli che meritano un approfondimento, e abbiamo messo evidentemente quello della scuola pubblica. La scuola pubblica, tutti sanno, nel corso dell'Ottocento è una scuola che si crea molto faticosamente,
con molti condizionamenti.
Il padre fondatore, tutti sanno, lo riconoscono, è Stefano Francini, però in un contesto che è quello di un'economia ancora fortemente legata all'agricoltura, con grosse difficoltà, allievi che non frequentano le scuole, assenteismi continui, e quindi la vera svolta fondamentale avviene in realtà all'inizio del Novecento, con un'apertura, la rinascita della scuola di commercio, allargamento della scuola maggiore e poi soprattutto con l'avvento della scuola media. E noi abbiamo anche come insegnanti che abbiamo vissuto quest'epoca un po' insistito sull'importanza che ha avuto l'avvento della scuola media e l'apertura, direi, a tutta la popolazione scolastica del Canton Ticino di poter usufruire di un insegnamento unico. E da lì la necessità poi, che oggi è direi un punto centrale anche, mi pare, proprio a livello di discussione pubblica, di creare delle strutture che abbiano come scopo la formazione dell'insegnante, no? Che è un aspetto evidentemente fondamentale, perché se è vero che ai nostri tempi, come dire, c'era quasi la possibilità che uscito dall'università potevi essere catapultato, diciamo così, all'insegnamento, oggi giustamente questo non è più necessario, non è più né auspicabile né sarebbe giusto.
Giustamente possiamo discutere a lungo.
No, nel senso che hai bisogno.
Giustamente, hai bisogno
comunque di qualcuno che ti dia.
Quali scuole, ecco, quali formazione, cosa, quali percorsi. Dopo
però
lì possiamo
che ci
discutere.
Sia qualcuno che dia.
Sì,
no, un'apertura
sì,
diversa,
una formazione in più.
Esatto, perché la formazione degli adolescenti o comunque degli studenti non è uguale a quella degli universitari e non è uguale a quella di chi ha studiato 4 anni in una particolare disciplina. Quindi dalla storia scienza, come si diceva una volta, la storia insegnata, c'è di mezzo quella che è la trasposizione di questa storia.
Certo, è più duro arrivare a insegnare sì. in una scuola, perché ci sono dei corsi in più che bisogna fare dopo un periodo universitario, insomma.
Ma se posso, magari anche su questo tema della scuola e anche forse il senso col quale noi abbiamo cercato di promuovere questa operazione editoriale è che siamo anche un po' convinti che un certo passato non è sempre chiaro nella memoria delle persone e quindi ricostruire il passato significa anche dare degli elementi e delle prospettive, e quindi poi torno subito alla scuola, delle prospettive lunghe che permettono però anche di ragionare di avere qualche elemento di riflessione in più sul presente e sulle scelte dell'oggi. E allora la scuola, a volte mi chiedo se è sempre così chiaro oggi quali sono i motivi che hanno portato, per esempio, lo diceva Gianni prima, a una delle più grosse riforme scolastiche del Novecento, che è la scuola media unica. Scuola media unica che oggi è anche giustamente messa sotto critica, è oggetto di riflessioni.
Da sempre, quali mi riforme? Permetto di dire,
certo,
dalla sua creazione.
Però è anche bene capire quali sono stati gli elementi di fondo che hanno portato lì e quali sono quindi le domande che oggi ci poniamo di fronte. È una scuola che, nata in un certo contesto, deve ora rispondere sia a nuove esigenze, ma rimanere anche fedele al mandato originario che aveva ricevuto. E questo credo che lo possiamo fare per tanti altri capitoli, temi di questa nostra storia, perché poi spesso tendiamo a concludere con delle domande sul futuro, tematizzando qualche problematica, se ne potevano tematizzare anche tante altre, ma che lasciano aperto uno scenario, ma l'idea è che la narrazione precedente ci può portare lì con qualche spunto in più per ragionare, visto che poi anche oggi si dice si viaggia un po' nell'immediatezza, nel presente, c'è un rapporto poco organico col passato e quindi non solo il nostro libro, ma in generale penso che gli storici, non solo gli storici, lavorino anche in questa direzione.
Questa società si dice molto diluita, molto annacquata, dove tutto passa velocemente. Allora un altro tema importante, tra l'altro se volete scriverci fatelo volentieri, siamo a disposizione, potete contattarci tramite i vostri messaggi WhatsApp allo 076 321 11 13. Un capitolo, una scheda interessante, quella dedicata agli svizzeri e ai ticinesi, perché il tema ritorna a scadenze regolari, il problema dell'identità. Gianni Tavarini, chi è più svizzero, chi è meno svizzero, la svizzeritudine, ecco. Allora, il ticinese quanto è svizzero, quanto lo svizzero poi sente anche il fatto che ci siamo noi, ticinesi e della Svizzera italiana, questo tema diciamo che ha fatto da sfondo e continua a far da sfondo anche al dibattito politico. Tavarini.
Sì, questo è un tema, un altro di quei temi. Questo in realtà noi l'abbiamo inserito non come tema ma come scheda.
Come scheda di così riflessione.
Sì, questo è un
po'. Ed è interessante.
Sì, questa è un'altra, diciamo, caratteristica del libro, no? All'interno della parte cronologica, pur non richiedendo, diciamo, un approfondimento specifico, alcuni argomenti ci sembrava dovessero essere messi in maggior risalto. Uno di questi è sicuramente il tema dell'identità. Svizzeri e ticinesi. E il tema dell'identità è un tema che in realtà si sviluppa, direi, soprattutto a partire dal Novecento.
Eh sì.
Perché pur
il senso di appartenenza,
ecco, pur
mettiamo il grande cappello,
ecco, sì, il senso di appartenenza, perché pur con tutta la buona volontà il ticinese, diciamo così, dell'Ottocento era un ticinese più legato al comune, più legato alla propria terra natia che non a un'entità che era vissuta lontana e estratta come la Confederazione, anche se bisogna dire dal 48, cioè 1848, anno della nascita della Svizzera moderna, anche
Costituzione federale,
anche in Ticino si manifestano, no? Manifestazioni, sì. I tiri federali, tutta una serie di attività pedagogiche per avvicinare il ticinese alla Svizzera.
Di carattere nazionale o nazionalistico.
Esatto, però direi che il passaggio cruciale sono gli anni 20 e gli anni 30, quello che viene poi che finisce poi sotto il cappello della cosiddetta difesa spirituale, no? Si sviluppa questo grande dibattito tra elvetisti, cioè appartenere alla Confederazione, e diciamo così regionalisti in un certo senso. Dico regionalisti perché in realtà credo che da nessuna parte nel corso del Novecento, a parte questa fazione irredentistica che era però nettamente filo italiana, era legata al fascismo, nessuno ha mai rivendicato un Canton Ticino estraneo alla Confederazione. A partire dal famoso 1798, no? Dalle famose guardie luganesi, siamo svizzeri e vogliamo restare svizzeri, no? Ecco, quindi la Svizzera non è messa in discussione. Ciò che è messo in discussione è il rapporto tra la Svizzera, la Confederazione e il Ticino. E qui si sviluppano una serie di considerazioni che sono presenti anche oggi, in modo particolare dopo la nascita del Partito della Lega, legati al fatto che il Canton Ticino viene considerato un cantone marginale, i ticinesi sono considerati tra virgolette poco svizzeri, i ticinesi sono più italiani che svizzeri perché hanno un carattere irruento, e quindi si creano sia luoghi comuni da una parte, sia dall'altra parte effettivi, come dire, aspetti che mettono in risalto come il Ticino forse meriterebbe maggiore attenzione da parte delle autorità federali anche da un punto di vista, diciamo, economico. E credo degli ultimi tempi proprio la discussione sulla famosa ripartizione, sì, no, degli oneri finanziari attraverso la cassa di compensazione svizzera. Lo stesso governo attuale ticinese dice che penalizza il Ticino rispetto ad altri. La famosa perequazione finanziaria.
E
poi un'ultima cosa per finire questo argomento che è complesso: ritengo, come molti ritengono, che l'appartenenza a uno Stato, in questo caso è a una nazione, la Svizzera, è una cosa. Il concetto di identità è ancora qualcosa d'altro, perché il concetto di identità mette in discussione l'io, il soggetto, la persona, la rappresentazione che questa persona ha di sé in un particolare preciso contesto storico. Quando l'economia va bene e quando il boom economico era forte, nessuno si metteva in testa se era svizzero o se era ticinese. Oggi, dove ci sono i frontalieri, dove ci sono i salari bassi, dove la Svizzera è considerata responsabile di un certo tipo di politica economica, mettete quello che volete voi.
Rapporti con l'Europa, l'Unione Europea.
I ticinesi si considerano svantaggiati per scelte sbagliate.
Talarico, il Ticino moderno e il prima del Ticino moderno, un Ticino molto agricolo, dove l'agricoltura era, diciamo, l'attività principale di noi ticinesi. Ecco, questo passaggio secondo me è stato molto veloce, anche forse nel racconto, nel vostro racconto, o viene fuori bene questo cambiamento molto repentino fra un Ticino che era prevalentemente a carattere agricolo ad un Ticino invece dove comincia il settore terziario a svilupparsi.
Ma direi che è sicuramente stato un fenomeno repentino, anche perché
che ha cambiato profondamente
l'economia del paese, le persone, le mentalità, eccetera. Sono anche quelle svolte rapidissime che si sono però comunque in quegli anni sviluppate anche in altre realtà. Cioè il paese ha cambiato volto, evidentemente il Ticino non si poteva definire un paese che ha conosciuto un passaggio dal primario, cioè l'agricoltura, al secondario, all'industria,
terziario.
Ecco, ma ha fatto un salto quasi a pie pari, dico quasi, ecco, perché
quasi
sto un po' semplificando, certo, inconsapevole, approfittando ancora una volta
di
situazioni esterne, tutto sommato
favorevoli.
Sì, favorevoli, molto favorevoli. Bisogna ricordare che essere anche un territorio di, tra virgolette, frontiera può offrire dei vantaggi, come può anche rivelarsi in altri momenti anche molto svantaggioso. E quindi c'è stato un passaggio, si può dire, quando è finito il Ticino agricolo? E quando questo lo vediamo anche, per esempio, da un punto di vista demografico, cioè gli occupati nei vari settori. Beh, si può dire che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, grosso modo, anni 60, lì veramente finalmente c'è una svolta decisiva ed entriamo in un'altra situazione, in un terziario avanzato, direi soprattutto dove il settore bancario, finanziario, eccetera, era quello, direi, era l'elemento trainante. Oggi ci troviamo in un'altra realtà, in una situazione decisamente
molto concreta. Stiamo ritornando quasi indietro, certo. Varrebbe da dire.
Lì sono stati anche momenti delle fortune facili, di un potere d'acquisto che ha conosciuto un po' per tutta la popolazione una crescita importante, l'accesso ai grandi consumi e via discorrendo. E ripeto, questa comunque è una condizione che con le nostre specificità si condividevano comunque con anche lo grande sviluppo che tutti i paesi occidentali hanno conosciuto in quei decenni.
Il pubblico vuole ancora ulteriori informazioni sul Ticino, direi in questo caso universitario, beh, importante, ecco, la nascita dell'università, della SUPSI, queste scuole che hanno dato anche slancio a livello di apertura, Tavarini.
Sì, anche qui abbiamo dedicato...
Anche se la nascita dell'università non è stata così scontata e immediata, ci fu un processo piuttosto travagliato, un percorso tutt'altro che agevole.
Certo. Ma anche qui noi abbiamo dedicato una scheda alla nascita dell'università proprio per segnalare come in quel momento di grande sviluppo economico che il Ticino aveva conosciuto, ma paradossalmente in un momento di recessione, perché siamo negli anni 90, il Ticino abbia avanzato la sua candidatura come cantone universitario. E anche quella era una sfida, certo. Vuol dire che è stata vinta. Ed è stata vinta, direi, in modo quasi paradossale, dopo l'affossamento del famoso CUSI, no? Che avrebbe dovuto essere un centro di ricerca invece post-universitario. E qui bisogna dare atto al governo di allora, in modo particolare all'onorevole Buffi e tutta una serie di altri.
Si è
battuto in modo, direi, molto molto approfondito. Bisognerebbe dare atto all'onorevole, ma all'architetto Mario Botta, no? E approfittando anche della situazione che nel 90 il Ticino era il centro dei festeggiamenti della Confederazione. La famosa tenda di Botta ha contribuito anche a un rilancio, no? Di una visione del Ticino non più legata agli stereotipi, anche se in parte erano già superati, del Ticino, diciamo così, agricolo e dei grotti, eccetera, eccetera. Quindi l'avvento dell'università è, come dire...
un valore aggiunto.
Un valore aggiunto, dire. E aria nuova, diciamo così, no?
Che oggi
pare sia una tu vincente.
Sì, ecco. Un respiro assolutamente confortante e che ci voleva. Tararico, il Ticino, i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, sapendo la storia, la lunga storia del Canton Ticino, la Chiesa molto presente all'inizio, molto influente, molto condizionante, una Chiesa che per il Ticino è sempre stata comunque un punto di riferimento importante.
Ma sì, direi di sì, è chiaro, il tema è molto lungo,
però è vero che la Chiesa ha determinato certi nostri comportamenti e certe nostre peculiarità.
No, questo sicuramente, credo non solo da noi, direi che poi forse un'influenza ancora più forte la Chiesa l'ha avuta nella vicina Italia.
No, sì, anche però noi abbiamo comunque respirato quell'aria.
Certo, sicuramente, ma questo si è anche poi sviluppato, direi, nel corso dell'Ottocento, anche con un confronto che non è concluso, direi, tra una visione di società laica portata avanti da certe forze anche politiche, da una certa opinione pubblica che riteneva che il progresso, uso questa parola con tutte le virgolette del caso, di un paese fosse dovuto anche a una visione, diciamo, laica, democratica, eccetera,
a confessionale,
e dall'altra parte invece chi riteneva che il ruolo della Chiesa anche nell'educazione fosse invece un ruolo importante e fondamentale. E lì ci si è anche scontrati, direi, in maniera molto molto agguerrita, ecco.
Soprattutto vale la pena ricordare che la Chiesa fu, diciamo così, la prima istituzione privata di stato sociale, aiutava i poveri.
Beh, certo.
Nel Ticino di una volta.
Beh, diciamo che nelle parti in cui ci siamo occupati di nascita dello stato sociale, ma anche di scuola, eccetera, sicuramente dal punto di vista assistenziale, o se vogliamo usare un termine caro, diciamo, alla religione cristiana, caritatevole, e tutto quanto si muove nell'ambito di una religiosità che è attenta anche ai bisogni evidentemente dei fedeli più sfortunati, dei poveri. Si poi procede verso invece le istituzioni statali che invece si muovono su un altro terreno. Nella parte dedicata appunto allo Stato sociale, ecco che abbiamo messo le premesse proprio nella carità, nelle certe istituzioni anche legate al mondo religioso, per arrivare all'idea di diritti che certi cittadini, anche più sfavoriti, attraverso un sistema di reti di sicurezza sociale, possono far valere nel momento in cui si crea questo Stato sociale che oltretutto oggi è messo in fortissima difficoltà per tutta una serie di fattori che si intrecciano tra di loro.
Assolutamente. Tavarini, esce anche dal vostro libro un Ticino che è spesso sceso in piazza a protestare. Un Ticino votato anche alla protesta, alla manifestazione di piazza, al dire no di fronte a...
Lei ha questa impressione leggendo il libro?
Qualche volta sì, si vede, insomma, si percepisce di un Ticino che, beh, ricordiamo la battaglia per le officine di Bellinzona, insomma, quella che...
Respiriamo l'aria italiana, no?
Ecco, quella che comunque è più presente nella nostra memoria, perché la più recente, la più grande battaglia, insomma, combattuta, ma poi a scadenze regolari si scende in piazza. Quindi questo tratto caratteristico è rimasto.
Sì.
Ed è tipico nostro?
Ma io non sono in grado di dirle se nella Svizzera tedesca o nella Svizzera francese ci sia, come dire, una situazione identica. Mi sembra che nella Svizzera francese anche siano abbastanza, diciamo, vicini come loro, respirando l'aria francese, a utilizzare la piazza, no? Come strumento di pressione o come strumento di rivendicazione. Io mi limito a dire semplicemente che... il diritto di poter rivendicare determinati aspetti della vita politica, sociale e economica porti i cittadini a manifestare pubblicamente quello che ritengono che a livello istituzionale funzioni poco o non funzioni per niente. Quindi la protesta di piazza è, a mio modo di vedere, uno dei metodi democratici assolutamente condivisibili e che andrebbero sempre comunque difesi, evidentemente restando nel limite di quelle che sono
le regole
e che sono anche le garanzie rispetto a tutti coloro che invece questo strumento ritengono non sia
necessario
utilizzarlo. Però è fuori discussione che in molti casi la piazza agisce anche da pressione, e spesso questa pressione ha dato anche esiti positivi.
Talarico, affrontate anche due temi che sono stati temi di ampio dibattito, di, diciamo così, ricco dibattito: il tema dell'agenda scolastica verso la fine del vostro manuale e del Gay Pride. A Lugano lo affrontate con coraggio, con estrema chiarezza, con estrema trasparenza.
Beh, diciamo, credo che faccia parte anche
della nostra storia,
della nostra storia, sì, ma anche della ricerca storica, andare a toccare temi controversi, se vogliamo anche delicati, che suscitano
divisivi,
ancora,
diciamo
sì,
così,
ancora oggi dibattiti e a volte anche accese contrapposizioni. Quindi sì, l'agenda scolastica. È chiaro che il compito non è quello di schierarsi a favore di questo o di quello, ma forse di portare a una riflessione sul tema e dare anche gli elementi che ci permettono di capire di cosa stiamo parlando e di capire anche le reazioni e i confronti.
E il momento storico, aggiungo.
Sì, sì, sicuramente.
Perché oggi probabilmente ci sarebbe un'altra visione e un'altra lettura di certi fatti.
E quindi noi abbiamo portato, per esempio, l'agenda, ecco qui, come spie, ecco, di un confronto e di un contesto molto, molto particolare.
Ma io credo, se posso intervenire qui, non tanto sul problema dell'agenda scolastica, ma a livello più generale. Oggi a livello politico c'è la tendenza a emarginare ancora di più le minoranze, a considerare le minoranze come qualche cosa che in un modo o nell'altro debbano necessariamente adeguarsi a ciò che la maggioranza pensa. E questo è un limite che evidentemente mette in discussione il concetto stesso di democrazia. Cioè la democrazia funziona e la democrazia è valida nella misura in cui le minoranze sono riconosciute come tali e hanno il diritto di esistere in base a quello che è considerata la loro percezione di minoranza. Se invece prende piede un atteggiamento tale per cui qualsiasi decisione che non corrisponde a quello che la maggioranza ritiene sia la strada giusta,
certo,
evidentemente, e torno al discorso di prima,
assolutamente,
le piazze non esisterebbero.
È vero che purtroppo la democrazia oggi non sta attraversando un momento di grande salute, eh? I venti americani sono molto inquietanti e pericolosi. Allora, in chiusura, Tavarini e Talarico, 1803 atto di mediazione, adesso stiamo andando verso una città Ticino? Sì, forse sì, una città unica chiamata Ticino, in un periodo però, in un'epoca in cui la denatalità è un problema, un serio problema, e anche, diciamo così, se viviamo di più, però l'invecchiamento pone alcuni punti interrogativi. Voi vi fate la domanda, ponete il quesito, l'interrogativo, una società in via di estinzione. Lo chiedo ad entrambi, allora, guardando indietro e guardando in avanti. Dove andiamo? Dove stiamo andando?
Sì,
andiamo a sbattere?
No, beh, mi auguro di no e credo di no. Ecco, sono
speriamo di no.
Sono tendenzialmente una persona ottimista, ma questo non c'entra molto. Questa mia opinione non, in fondo è un'opinione di poco conto. No, diciamo che ci sono anche delle domande un po' provocatorie. Cioè,
ma ci sta in un manuale,
certo,
di storia,
certo,
in un libro di storia.
Per quanto riguarda la demografia, sì, ne parliamo, inverno demografico, parliamo di
sono
un cantone tra i meno vitali della Svizzera, però evidentemente siamo tutti inseriti in quel contesto lì, in quella realtà lì, quindi chi più chi meno, c'è un problema di inverno demografico. Però storicamente il problema si era già verificato. È vero che noi possiamo dire siamo passati attraverso la cosiddetta transizione o rivoluzione demografica, da un andamento demografico in cui si facevano tanti figli, ne morivano anche tanti, e verso una dove invece la demografia ci dice che tendenzialmente si fanno meno figli, l'età della donna al primo figlio si alza sempre di più e anche tutti i problemi connessi alla conciliabilità, eccetera. Però, per esempio, negli anni 30 si parlava, negli anni 30 del Novecento, si parlava senza mezzi termini di invecchiamento della popolazione e di un ticinese in via di estinzione. E quindi questa cosa qua richiamava...
Ritorna, corsi, ecco, ricorsi, sì, storici. Sì. Tavarini, velocemente, 30 secondi, perché vedo che ci avviciniamo alle 11.
Sì, ma il problema...
La sua fotografia finale, la sua immagine del Ticino.
Attuale.
Attuale, guardando indietro, guardando avanti.
Ma... evidentemente soluzioni ce ne saranno, questo è fuori discussione, non credo che la storia la politica, l'economia è sempre riuscita a trovare delle soluzioni. Quello che noi mettiamo in risalto alla fine del libro è che ci troviamo in una situazione, potremmo chiamarla di transizione, in cui una somma di problemi si presentano in modo estremamente problematico. Rosario giustamente ha messo in evidenza il problema demografico, che è strettamente legato allo strato sociale. La domanda è: ma questo strato sociale, così come organizzato, potrà ancora continuare? Altra domanda. Altra domanda. Il clima.
Sì.
Era un'emergenza sentita in modo radicale dagli svizzeri, adesso pare che invece non sia più un'emergenza così sentita. Ma se noi ascoltiamo quello che dicono gli scienziati, le cose stanno ulteriormente peggiorando.
Assolutamente, è un libro che pone anche delle domande.
Quindi in una situazione problematica di questo genere, trovare le soluzioni non è facile. Certamente le soluzioni non si troveranno attraverso decisioni di tipo regionalistico, ma a livello globale.
Grazie a Rosario Talarico e a Gianni Tavarini, storici, per aver parlato di questo libro che ci ha dato lo spunto di fare un'ampia chiacchierata molto allargata su tanti temi: Il Ticino nella storia, la prefazione di Orazio Martinetti, ottimo storico, e appunto libro edito da Armando Dadò. Grazie, e allora mi raccomando,
grazie a voi,
è un libro assolutamente interessante, Il Ticino nella storia.